solito questo è il momento di Su de Dos. E infatti questa è Gaia alla la voce. No, ecco, allora diciamo che oggi stiamo facendo il
uno gemellaggio. Un mesh de dos.
Ecco, altro che stare su de dos, qua è proprio addossarsi il più possibile gli uni con gli altri alla ricerca di una canicola artificiale, anzi chimica. E c'è anche qualcosa come se le disgrazie non venissero mai da sole. Beh, c'è anche degli erotomani del giornale radio.
Quindi, oltre che erotomane, sono anche disgrazia.
Le disgrazie non vengono mai da sole, era riferito a loro due.
Ah, okay.
Poi che siamo diventati Matteo. Tre, e adesso con te a fare l'Alligalli, che è un gioco erotico.
Ah, beh, sicuramente. Okay.
Bene.
Eccoci, dove vorrei essere invece che qua? E questa è la domanda che di solito fa dai lavoratori.
La risposta è ovunque, probabilmente.
Tranne che qua.
Esatto. Ma la risposta è qua. Quando mai mi capita di andare in onda con Pierpardo, scusate.
Ma grazie.
Non per voi, ovviamente.
Certo,
prego.
Qui la gente entra in casa nostra, mette i piedi sul tavolo. Cioè, prego, fate come fosse.
Su piedi.com è per qualcosa di più hot, come dice Mischetta.
Così, ragazzi.
Guardalo come felice, Pardo.
Volevo salutare i miei figli all'ascolto. Per favore allontanatevi dalla radio e dissociate questo ricordo dalla figura di vostro padre. Grazie. Questo è quanto accadrà nella prossima ora e 45. Vorrei non pagarlo sotto forma di euro al vostro analista. Così lo volevo. Era un disclaimer.
Se no Pardo può fare aprire un libretto in posta. Ci saranno ancora i libretti del risparmio.
Certo. Non lo so. Ma svecchiamolo.
Un po' novecentesca.
Qualcosa per i gemelli.
Per la loro salute mentale.
Esatto.
È già novecentesco che tu ti illuda che i tuoi figli ti ascoltino in radio, cioè già questo è molto novecentesco.
No, purtroppo non lo è.
Ma anche che ti ascoltino in generale, probabilmente.
Esatto. Questa è un'illusione che mi è passata tempo fa, però uno ci prova, che vuoi fare?
Fate l'intervista
su via
come se foste a casa vostra.
Esatto. Prego,
di solito
prego,
cosa chiedete al lavoratore della domenica?
Ma niente, com'è andata oggi questa giornata? Allora, prima di tutto, sei arrivato in radio a che ora stamattina, oggi pomeriggio?
No, oggi sono arrivato un po' prima del turno normale, quindi sono arrivato verso le 11 stamattina.
Ok.
Però mi ero portato la schiscetta.
E io vorrei sapere questo, come hai fatto ad arrivare a Milano oggi? È stato un incubo?
Per nulla?
No.
Per nulla, assolutamente.
Solo
no.
Per noi lo è
solo
stato.
Solo per noi, perché hai fatto delle strade.
No, perché sono arrivato prima delle 11.
Ah, certo.
Era le 11 che iniziava il delirio per il giro.
E per questo che sei arrivato prima di quanto avresti dovuto.
No, in realtà perché avevo delle cose da fare.
Okay.
Mi ero dimenticato completamente che ci fosse il Giro d'Italia a Milano, in realtà. Però è andata bene, no? Arrivato puntualissimo, anzi, molto in anticipo, veloce. E Matteo lo sa perché più o meno facciamo la stessa strada tutti i giorni.
Sì.
Spero che il ritorno sia ugualmente bello.
Ma guarda, andare là secondo me sì. Però Matteo effettivamente oggi ha rischiato grosso.
Cosa fa?
Sei arrivato proprio nell'ora di punta.
Sono arrivato
80 ore ad arrivare in
È vero, radio. Tra l'altro venendo, come dice Disma, dal contado.
E certo, esatto. Col carretto, coi
per
buoi
arrivare, Per arrivare dal contado a casa tua tutto bene, da casa tua proprio abbiamo fatto 3 metri e siamo rimasti fermi, abbiamo parcheggiato praticamente.
Uscita da casa, dal parcheggio di casa,
ma perché
eravamo in coda.
Perché da noi c'è la corsa col carro coi buoi al massimo, non il Giro d'Italia.
La corsa coi sacchi,
quelle robe lì,
le cose tipiche del contado.
Immagino siano giochi erotici anche questi, per esempio questo si chiama cavallina a cavallo.
Sì, vedi?
Eccola!
Com'è diverso questo momento quando c'è Marco in regia? Ci chiedono se è ancora abbonaggio. No, ma posso dire che per il prossimo abbonaggio, se non schierano questo Dream Team qua, sono dei matti completi.
Esatto.
Allora, ma qua riceviamo anche dei messaggi.
Sì.
Uno l'avete letto.
Sì.
Giusto, dice: guardate che Alone e Disma asseriscono che Guastafierro va in onda con Sexy Canottiere di Rete. Confermate in questa giornata di erotomani?
Ma certo.
Sì, io direi di sì.
Anche i pantaloni in pelle aderenti.
Sì. Sì, si separa il vetro, ma a volte si rompe.
Esatto.
Come i tetti di cristallo.
Esatto.
Esatto.
Ecco, è tutto lì.
Poi lasciamo alle vostre immaginazioni tutto il resto.
Anche io come vestito Praga.
Il pomeriggio con Mattia, con la canottiera di rete esatto. E i pantaloni attillati in pelle.
Esatto.
Lui ogni tanto ti faceva degli sguardi eloquenti, tu non facevi nulla e lui ti dava per spacciato.
E certo, io capivo che era il momento di andare in onda, di chiuderci okay. nello studio 1.
Sulla
ecco.
cresta dell'onda.
Sulla cresta dell'onda, certo. ovviamente.
Giusto così.
Pensavo che quando è iniziata la frase con io ho passato una vita a crearmi una credibilità giornalistica.
Ma in realtà, sai, me l'hanno già cancellata Disney e Diego, li certo. ancora facchini, certo. quindi
diciamo che la dignità fa di casa in un altro posto.
Arrivate buoni ultimi.
Dimenticavo, ma a parte che puoi parlare, dimenticavo il coniglio, il coniglione.
Il coniglione. Sai, Pier, che io un po' come Superman e Clark Kent. Clark sì? Kent, serio giornalista, entra in una cabina telefonica ed esce Superman. Io entro, non ci sono più le cabine telefoniche, in qualche anfratto ed esco coniglione, quindi con le orecchie
rosa.
E adesso, ma tu ne tieni una abbassata e una dritta come Gian Coniglio?
Allora sì, fino alla penultima esibizione sì. Adesso ho fatto un cambio per l'asta pazza che hanno fatto venerdì scorso. Ho messo quelle di gala, si illuminano.
Ah, okay. No, le orecchie di gala.
Ma continuiamo l'intervista.
Avevo anche il codino peloso, ma l'ho perso.
Sì.
Scusa, il codino peloso.
Il codino peloso è
dietro, è la coda.
Non
del
il toy, vuoi dire?
No, è tutto esterno. Era tutto esterno.
Siamo ancora in fascia protetta.
La posizione più o meno è lì, ma era
19:56 e va bene. Ma
siamo
tu
ancora in fascia
stavo cadendo lì, stava cappottando dalla sedia. È stato un bel momento, forse una. Un'intervista una tra le più surreali di questo momento dei lavoratori la domenica, e del resto oggi è tutto. Oggi sciambola. Questa non è Shoot the Doss, è una fascia.
Questa è la fascia di
Shoot the Doss, ma ormai è un pastone unico.
Sì. E scusami, Braga, a parte che hai già detto, hai già spoilerato che avresti voluto essere. Io ti chiamo Braga.
No, ma del resto così mi chiamo.
No, ma nel senso che potrei dire Ale, però a me piace il cognome.
Va benissimo.
Il
giornalista, sai che adesso
ti chiamo Braga.
Va benissimo.
E cosa avresti voluto fare oltre che essere qui da noi? Cioè, tipo, dove avresti voluto essere? Cosa avresti voluto fare oggi?
Beh, in questo momento, spero in un teletrasporto, vorrei essere dove sarò più o meno fra 30-40 minuti, cioè a fare un aperitivo con gli amici e a sentire un concertino dal vivo. Sì, non so chi suona oggi, però sempre la domenica.
Ma perché dalle tue parti usano questa cosa?
Ma non dalle mie parti.
Prego, smettila di chiamare il posto dove abitiamo le tue parti, grazie.
Dalle nostre parti ci sono dei locali che cercano di dare un po' di dignità e di cultura al contado.
Okay.
Uno di questi è la mia seconda casa, che si chiama Mocambo, Matteo la conosce, e il gestore Livio, che è un mio carissimo amico, organizza spesso concerti, spettacolini teatrali, robe del genere. Oh. E la domenica adesso, poi che c'è bel tempo, c'è il kiwi, il berso, si fa l'aperitivo con concerti o DJ set o roba del genere. Ecco, mi precipiterò lì e continuerò. Visto che domani non mi sveglio alle 4.
Sarà bella notizia, ottimo. Signori, questa conduzione ormai finisce qui. Ci vediamo al Mocambo.
Esatto. Niente, Pardo, volevamo dirti che tu andrai avanti da solo. Noi andiamo via con Braga.
Io volevo fare un omaggio a Braga.
Okay.
Sentite?
Mocambo. Serrate abbassate, pioggia sulle insegne.
Hai colto il perché.
Questa,
il,
si chiama Mocambo.
Questa è la sigla del tuo aperitivo di stasera.
Esattamente, da Paolo Conte. Infatti, arriva il nome, certo.
Quale storia tu vuoi che io racconti? Non so dirti no. Parlando piano tra noi due, ta 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 ta. Scendo giù a prendermi un caffè. tu dap tu dap tu dap tu dai non sull'anima.
Anche questo è un brano erotico in realtà, cioè secondo me quando lui dice...
Vabbè, quando canta lui è molto... con
sì,
quella voce
ma che... è un... cioè prima Mocambo serrande abbassate, poi penso che ci sia una scena d'interno quando lui si dilegua dicendo scendo a prendere il caffè, potrebbe essere anche l'indomani di una notte d'amore, non lo so.
Ah, guarda.
Vale tutto stasera,
vale tutto,
mi pare di aver
vale
capito.
Tutto. Oltretutto Paolo Conte ha fatto anche, adesso si è dato un po' alla pittura, cioè ha sempre amato dipingere. C'è una mostra molto bella che è finita da poco purtroppo, cioè purtroppo nel senso
che non la può andare a vedere,
andare a vederla,
certo.
Ad Asti con sue opere molto belle.
Ah, ecco, sì, è vero, avevo sentito
adesso
questo
dipinto,
che...
Adesso ha dipinto per una vita, ma ultimamente molto...
Ma non te lo ha detto. E adesso questa cosa
facendo...
ti fa anche un po' impazzare.
No, l'ho vista la mostra ad Asti, molto bella.
Sì, però ci sei andata con... sul piede di guerra.
Ma quindi l'ultima domanda che faccio a Braga è un piano B? O non un piano B, tipo se vorresti fare un altro lavoro, ma tipo come...
Nel senso di Cicciolina.
Paolo Conte che dipinge, molto tutto con successo, ha fatto una mostra sicuramente anche tanto perché Paolo Conte, perché magari tipo qualcuno dipinge uguale e non l'hanno magari fatto una mostra nel mega museo.
Vedi che dente avvelenato
però,
che
no,
ha? Mi sta dando del raccomandato, capito?
È vero.
Sta dicendo che quello aiuta, nel senso anche la mostra che c'è stata di Bob Dylan a Palazzo Reale.
Dai, diciamolo, Bob Dylan è un cane a dipingere, però è Bob Dylan. Questo stai dicendo.
No, stavo dicendo che preferisco ascoltarlo che vedere gli acquerelli.
Sì, ma di chi?
Dylan.
Di Dylan,
sì.
Gli acquerelli, vabbè, ma lui è sereno su sta cosa.
Ah,
ok,
anch'io. Penso di non essere stata l'unica a pensare così.
Comunque, Gaia, tranquilla, non vedrai mai una mia mostra di pittura
al Mocambo.
Non mi sentirai mai cantare, o meglio, forse quella
sera. No, cantare l'ho sentito
ma diciamo che non avrei potuto intraprendere quella strada se non avessi fatto il giornalista.
Quindi?
E quindi chi lo sa, in un momento della mia vita ho pensato di fare un altro di quei lavori remunerativi proprio,
esatto.
L'educatore.
Ah,
okay. Te lo consiglio proprio.
No, ma era successo perché ho fatto l'obiettore di coscienza.
Guardate che c'è un uomo in maglia a rete che
in
ci
maglia
sta
rete
salutando.
Pantaloni attillati di pelle.
Sta per togliere la maglia a rete.
No, quando ho fatto l'obiettore sono entrato a contatto col mondo dell'educazione, del sostegno, così. E mi ero innamorato un po' di un paio di persone che seguivo così. E ho detto, beh, però non è male. Beh, punto sempre a fare tanti soldi, insomma.
Esatto,
vado a lavorare a Radio Popolare oppure faccio l'educatore.
Quando uno nasce, ha delle ambizioni, la tua è la povertà. E posso capirlo, perché del resto...
Ma poi, tra l'altro, in questo momento ci sono degli investimenti importanti sulla cultura, è una priorità.
Sì, è un momento d'oro.
Lo dite al GR continuamente.
Sì, momento d'oro.
In Lombardia, poi, non ti dico, la sanità, poi...
Certo.
La sanità, l'istruzione,
tutto.
E poi un'altra priorità, adesso che arriva il Pride, è quella. Sono le tre cose che su cui investe la regione. Lombardia.
Ma anche perché
con uno schiaccia sassi.
Tu lo sapevi che chiedere il patrocinio al Pride a Regione Lombardia è una provocazione?
Sì, sapevo.
Lo ha detto il capogruppo a Palazzo lì, al Pirellone di Fratelli d'Italia. Ha detto che è una provocazione perché voi quando andate al Pride non fate altro che insultare quelli di destra.
Ma
cattivoni che non siete altro.
Non hai altro a cui pensare, Pier.
Eh Insomma, no, tu vai al Pride e devi dire insultare la russa qualcosa. Perché? No. Perché fai così? Adesso non lo sgridiamo.
Non lo so, penso che sia un gioco erotico anche quello. Poi alla fine
è un gioco di ruolo. Tu gli dai un ruolo, ma lui non... guarda.
Ma il problema è che qualcun altro ha dato un ruolo. Abbiamo citato la russa. Uno gli ha dato la presidenza del Senato, a quell'altro l'assessorato alla sicurezza di Regione Lombardia. Era meglio se non glieli davano il ruolo.
Oppure una cosa un pochino più fiction. Giochiamo che io faccio la seconda carica dello Stato.
Comunque ora ho capito, siamo dentro un gioco di ruolo tutti, di cui però abbiamo palesemente dimenticato la parola di sicurezza e non riusciamo a uscirne.
Sì, come l'escape room,
non se ne esce.
E quindi io ho risposto all'ultima domanda?
Sì.
Bravo, Braga, bravo!
Puoi andare a bere.
Ho vinto qualche cosa.
La birra.
Sì, okay. Questo pezzo.
Puoi rilassare.
Scusa se è poco.
Ce
l'avevano anche chiesto.
Facente, posso salire in macchina a sentirmelo, mi sa. Tanto
corri,
perché
corri.
Gioco qua davanti. Ciao a tutti!
Ciao!
Chiedevo se fosse ancora in ascolto Cristina. Ve lo chiedete anche voi?
Certo, Cristina, l'abbiamo messa Cristina. Per te.
No, beh, per lei stiamo per mettere Want Your Sex. Questa l'abbiamo messa.
Lei. Per chi è che l'aveva chiesta?
L'aveva chiesta qualcuno che adesso faccio fatica a trovare.
No, pensavo che avessi ritrovato. Per cui...
No, io pensavo che mi aveste messo a fare la regia perché così voi stavate in giro
tra le varie cose.
Tra i messaggi che ci sono arrivati e che continuano ad arrivare.
Ma ne sono arrivati talmente tanti.
Adesso piano piano ce
adesso
li guardiamo. Adesso
andiamo a trovare comunque a te, a cui abbiamo dedicato questa. Ciao. Queste pazzesche.
Sono tutte le tue pulsioni. Sapomug.
L'avevo messa in playlist. Questa la rivendico.
Rivendicala con orgoglio.
Molto.
Cristina è ancora qui. Max, secondo me, ci sta salutando perché dice grazie per la selezione, a domenica prossima.
Comunque posso dire che album pazzesco è stato Fate.
Eh sì, anche Holder. Secondo me sì, proprio sì, i suoi dischi sì, sono però veramente straordinari.
Ma veramente. Quindi grazie Cristina, bel cioè grazie che hai fatto sì che lo potessimo mettere, perché se
sì,
nessuno l'avesse chiesto magari rimaneva lì nella playlist.
Ma chi l'aveva scelto?
Ma secondo te chi?
Ma secondo me tu.
Certo, George.
Eh sì, avete capito, potete continuare a chiedere, potete anche, che dici, tanto adesso non siamo più in fascia protetta, potete chiedere...
Come no?
Siamo ancora in fascia protetta?
Le 20:14 dici di no? Vabbè, ok.
Ma anzi, non so. Magari stanno anche cenando ascoltandoci, esatto. In famiglia, pardo, non sei abituato a fare questa fascia oraria,
esatto.
Proprio.
Per ma te cala la notte non appena esci dallo studio.
Esatto.
No, è che vi ascolto e mi sembrate abbastanza pornografici. Con quelle ricettine che date, ma...
No, ma non è la nostra responsabilità, fanno tutto loro, fanno da casa, arrivano da casa.
Ma non la facciamo stasera quella roba lì che metti insieme la menta piperita alla pizza?
No, quella roba no.
Voglio un gelato con la menta piperita e pizza. Ecco, cioè quelle cose lì, no?
Sì, ma no, stasera no, però...
Secondo me c'è anche una gelateria che è famosa per fare i gusti salati.
Di merda, dici?
No, i gusti salati, che tipo metti insieme pizza e basilico.
Sì, infatti.
C'è una
sai
gelateria?
Che c'è anche una pizzeria che mette insieme pizza e pasta. Secondo me è un'idea migliore. Occhio. Cioè, comunque, voglio dire.
Comunque, voi potete continuare a parlare, a dirci delle cose sensuali, sessuali, a chiederci dei brani erotici, sensuali, sessuali. Oggi va così. Al 331-621-4013, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. E siccome c'è Matteo, che sa prendere le telefonate, Gaia che mi di saperle prendere anche lei, ma non credo sia vero.
Un attimo, devo mettermi lì perché c'è il telefono, per cui
Sì, potete chiamare, anche chiamare
0233 001 001
e raccontarci delle cose belle sessuali che vi caratterizzano, che fanno il vostro CV internazionale, quello con la foto,
Europeo,
quello europeo,
esatto.
Sì.
Però volevo dare anche il 331 621 4013 se volete scrivere WhatsApp. Come
SMS
e
Telegram.
Telegram, a me viene Tinder sempre.
Stasera va bene, è così.
Oppure
a me Grindr.
Per i più antichi,
ognuno i suoi.
Diretta at popolarenetwork.it.
E intanto che vado a cercare le richieste, metto questo brano che secondo me dovrebbe piacervi, che è molto sexy e che dà i numeri proprio. Sono gli Arctic Monkeys.
Oh.
L'hai fatto a tempo, eh? Riproviamo con il fade di tastiera.
Oh,
bravissima, è un futuro come a posto di lui. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive, in my imagination you wait in line on your side with your hands between your thighs. Stop and wait a sec. Still a qualunque momento io tiri sui microfoni c'è Gaia che sta dicendo qualcosa con qualcuno, ordina fiori, è una è veramente, non lo so, ma
forse... regalandomeli nessuno, me li compro io.
Ma allora, chi ha l'ascolto avrà sicuramente recepito. Intanto qua ci dicono delle cose carine. Uno dice grazie mille per la buona compagnia, per la buona musica. Fiamma dice che famiglia. Ma io vi sto ascoltando, non sta neanche cenando perché ti abbiamo fatto passare l'appetito.
Probabile, Pierre.
Probabile. Giardinaggio selvaggio, fra poco chiamo il mio amico. Hai capito? Kiss, va bene, noi poi mettiamo Kiss di Prince, ma intanto Armando ha detto ci ha dato la sua perla di saggezza, la regina del limone è Shadei.
Beh, è vero.
Lei che ha proprio ragione.
Armando,
grande
sei
Armando.
King. C'è Rino, Oliviero, ma stanno parlando fra di loro, una cosa... Io vi metto Fausto Papetti.
No, ma questa mi assedia con sti fiori.
Non riesco a smettere di guardarli. E comunque grazie Schiaffino, mi ha mandato i fiori.
Posso dire malissimo, cioè è una vita, è da settembre che vi diciamo a quest'ora abbiamo fame, portateci da mangiare. Poi questa dice fiori una volta, arrivano i fiori.
Grazie Schiaffino.
È molto erotico.
Questo è Love,
Love Story. È erotico ma triste. È per te che non ricevi il cibo.
Grazie.
Lei invece i fiori.
Posso dire non fiori, ma opere di cucina, se potete, grazie.
Non fiori, ma opere di pene. Senti, vedi Davide? Loro fanno questo, ridono. Davide ha indovinato Fausto Papetti.
Grande Davide.
Se lo sente Sade, lo scrittura subito. Intanto, vabbè, questo era un po' di erotomania triste per i traumi di Matteo Villaci, sì, che torna dalla Bosnia per sentirsi trascurato da voi.
Ma infatti ho fame, possibile che... Allora, sono le 20:27, abbiamo un'ora da trascorrere insieme.
Quindi?
E noi siamo in Via Oleario 5.
Noi siamo in Via Oleario 5.
Se arrivano dei fiori, giuro, io me ne vado, basta.
Continuano ad arrivare fiori.
Esatto.
Allora, però io devo dire quello che ci scrive Rino Oliviero.
Sì.
Intanto dice, sessuali in che senso? Allora, te lo spiega Gaia, che quando dici limone, lei dice Tupperware. Ah. È questo.
Questa è la spiegazione. Che
questa è la spiegazione. Poi, dopodiché, dice, indecorosa per Brigate Rosa. Quale modo migliore di concludere il festival se non con le magiche Brigate Rosa, collettivo anticapitalista di arte queer e drag performance approdat nella remota Segrate per portare la loro arte politica, comunitaria, feroce e indecorosa anche in provincia. Apriranno lo spettacolo le ragazze di Acrobatica Area della Palestra Popolare, chiocciola palestra popolare baraonda.com, un'esibizione fluttuante. Oh, ci ha scritto tutto questo Rino.
Grazie Rino.
Cioè si è fatto la domanda cos'è il sesso per lui e si è anche dato una risposta, come da Marzullo.
Allora, volevo salutare, visto che tu dici, no, il ritorno dalla Bosnia, effettivamente, volevo salutare Stefano e Danila che sono all'ascolto e dice a questo punto ci vorrebbe una bella sevda. Stefano e Danila, secondo me, appena finisce questo delirio di trasmissione straordinaria che unisce Sudedos a Mashup e arrivano Strini, lì potrebbe arrivare la sevda. Intanto, però, potrei richiedere una racchia. È un super alcolico e mi aiuterebbe ad arrivare in fondo.
Mi aiuterebbe a ridurti così.
Questa comunque è la mia velocità tipo di pensiero, cioè con questa lentezza. Smettila di mostrarmi fiori, Gaia!
È solo stanchezza.
È un po' di stanchezza, ragazzi.
È un po' di stanchezza.
Un po' di stanchezza.
Un po' di fiatone, un po' di stanchezza.
fatto fatica a fare le scale.
È molta. Sì. Arrivare in cima. Però ci dicono, Franz, cosa dice? Ciao ragazzi, che ne dite di Polisex di Ivan Cattaneo? Mi sembra. Ma l'hai sentita, Franz? L'hai sentita il nuovo singolo di Ivan Cattaneo? Voi l'avete sentito?
No.
Si chiama Lacrime Merda. E Umberto invece...
Però è un altro tema.
È un altro tema, sì. Beh, insomma, neanche tanto, comunque... No, poi se lo senti... Ma comunque non la mettiamo, non avere paura.
Guarda, io sono tranquillissimo.
Ah no, e poi dice Marco... Oggi ho ospitato un tipo conosciuto domenica scorsa in chat... Ho fatto cilecca, non voleva essere toccato da nessuna parte e mi ha spento. È andato via 10 minuti dopo. Marco abbonato.
È che ha confuso il numero dell'app con uno col pizzaiolo.
Marco, dedichiamo allo sconosciuto questo pezzo che si chiama Dead of Night. È un pezzo sexy. Salutalo a due mani, vasto qua.
Sì.
You're right by my side, you wake me up, you say it's time to ride. In the dead of night, strange canyon road, strange look in...
Devo mettere la pubblicità. Succede. Marco, prima che tu diventi la regina dei coiti interrotti, ti dedico un pezzo tutto intero. Questo te lo dedichiamo con... lo dichiamo in coro?
Sì, in coro.
In coro, sì, è un coro
reattivo.
Immaginati
un coro.
Un coro, sì. Secondo me ti piace, Marco, questa.
tell me your stories. I'm not afraid of who you are. We can fly. Poor is the man whose pleasures depend on the permission of another. Love me. Be a baby.
E in tutto questo Gaia
sta guardando i fiori.
Sta guardando i fiori. Chatta con Schiaffino. Che
sì, poi raga.
Chattasse tipo con qualcuno non della radio.
No,
ma,
proprio no, una roba. No.
Sì, è presente gli studenti quando si scrivono sull'iPad.
Dal primo all'ultimo.
Ecco, ma così. Guarda,
ma chi
sì.
vi
così.
Dice che stia chattando con Schiaffino?
Gaia, tu continui a dirmi: guarda, Schiaffino mi manda.
manda fiori.
Manda
ecco.
Fiori.
Dunque, Marco dice che è erotica, ma non è erotica. Che è Justify My Love. E sai chi l'ha scritta Justify My Love? Lui.
Vabbè, ragazzi. Lui non poteva mancare.
C'ha la figa sempre qua, nel sì, centro della testa.
Posso un messaggio, scusa, personale? Lenny Kravitz, io ti odio. Come fai ad avere 65 anni e quel fisico?
Allora era una cosa proprio mia, scusa. Figo, ragazzi, scusatemi.
Sei una persona un po' gelosona di tutto.
Vabbè,
e i fiori di Gaia e il fisico di Lenny Kravitz.
Io non voglio i fiori, mi dovete portare i panini.
E poi però non ti viene il fisico di Lenny Kravitz se mangi
troppo. Se ne è ormai andato quello.
Va bene.
Walking right through my door. All of my life, where have you been? I wonder if I'll ever see you again. And if that day comes, I know we could win. I wonder if I'll ever see you again. A
non so cosa ne pensate voi, ma i momenti in cui non mi piacciono gli arrangiamenti di Lenny Kravitz sono questi attimi Lenny neri per caso.
Sì, è vero, Lenny per caso. Sono pienamente d'accordo. La canzone sta in piedi benissimo senza.
Sì,
non serve senza. Proprio.
Vabbè, ragazzi.
Qualcuno
vabbè.
Dovrà dirglielo.
Vai tu.
Direi che si
perché
può perdonare.
Perché io mi arrabbio. Io vado lì, poi lo sai come sono fatto. Arrabbio.
No, come sei fatto?
Mi arrabbio, vado lì. Mi arrabbio per invidia di qua di là, gli dico quello che non dovrei e poi prendo un sacco di botte. Perché è anche bello piazzato.
Comunque volevo dire che la maglietta di rete sta bene anche a Mattia, eh.
Ma io questa fierro, dici?
Questa fierro.
Secondo me non come Lenny Kravitz. Ma però,
Mattia, che so che sei in ascolto, che stai tornando a casa, io sono tua fan.
Ma guarda, fai bene. Poi soprattutto va benissimo quel momento in cui te la togli, la butti nel mare e speri che arrivino su dei pesci.
Sì.
È così. Jacopo dice: in che senso neri per caso? In neri per caso il gruppo vocale, no? Quando c'ha questi momenti doo-wop così sembra
sì.
Quelli che sono anche nella Jalapa,
sì.
Ecco, loro sono bravissimi.
Non penso che
eh?
Lui sappia chi siano, non riuscivo a capire
i momenti della canzone.
Momenti
sono
della
quei
canzone.
Micro bridge, na, na, na,
quando
capito?
Parte con i correttini,
esatto.
Ci sono
quando fa,
sempre.
Quando fai gorgheggi, chiamiamoli
mezzo neri per caso, mezzo Backstreet Boys, ma in mezzo a un pezzo rock. Non ha molto senso questo.
No, anche a me non piacciono, però c'è dunque chi è? Engel che vuole sentire figlio. Engel Princess che vuole sentire un brano di Lara Fabian che si chiama Je t'aime, registrato dal vivo, e dice provateci.
Sì.
Ma che è una provocazione? Perché sì. Noi ci caschiamo sempre,
sempre.
Se sempre.
Sappiamo resistere a tutto tranne che alle provocazioni.
Sì.
D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Petite fille, moi souvent te réclamais, presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais, je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. Un bout de monde rêve, je vais crier. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, d'accord, je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets, même ceux dont seul un frère est le gardien inavoué. Dans cette maison de pierre, Satan nous regardait danser. Corps qui se faisait la paix. Je t'aime.
Questi applausi sono per la persona che stiamo per sentire al telefono. E devo dire che comunque Gaia è totalmente anaffettiva, cioè questa qua sta struggendosi di dolore e tutto quanto, e tu chatti.
No, non sto chattando.
No,
stavo...
e mostri dei fiori su Instagram. Sì. Come
stavo chiamando il nostro Guido, che è qui al telefono.
È al esatto. telefono. Guido, salvaci.
Avevamo cioè... una promessa con il nostro Guido Foddis.
Guido Foddis.
Abbiamo sentito settimana scorsa, ha registrato.
Sentito.
Oggi possiamo testimoniare tutti di essere in diretta. Tu sei in diretta, Gaia?
Io sono in diretta.
Pier?
Sì, sono in diretta, è Gaia che è direttamente con chissà che
esatto.
cosa.
Guido, sei in diretta?
Ci sono!
Eccoci! Ma allora, come stai? Come è andata? Ci avete spaccato la città, divisa in due, la gente bloccata che non si riusciva a muovere, è stato bellissimo, tutti che passavano da Viale Monza, noi abbiamo visto quel tratto. Porta Venezia, tu che eri là ad aspettarci, magnifico, com'è andata?
Allora, è stata una tappa innanzitutto inutile.
Bene. Ti amo, Guido.
Mi piace cominciare così,
sì,
no? Perché
sì.
Uno si dice sempre che tutto è incredibile, straordinario. La tappa di ieri era la tappa che doveva disegnare la classifica e lo ha fatto. Eravamo in cima, su una cima sopra Aosta, una salita durissima, ed è cambiato ovviamente la maglia rosa, come tutti sapevano, praticamente i bookmaker, se puntavi 100 euro e vincevi, li perdevi.
Ecco, per dire.
Scontato, per dire, cioè che ieri Vingegaard sulla salita avrebbe preso la maglia. Cosa succede dopo un tappone, che è la tappa di dopo, del giorno dopo, è preda di coloro che aspettano pazientemente, attendono il loro momento. E chi sono nel gruppo del Giro d'Italia, dei ciclisti del Giro d'Italia? I velocisti. Mettetevi nei panni di un velocista che si è sorbito tutte le ultime tappe in attesa di...
Ma anche no, sarà sudato, dai.
No, esatto.
Cercavo di avere un aggancio erotico con, per rimanere in tema.
Sarà spaccato le gambe più che altro e oggi se la doveva giocare a tutta.
Assolutamente, anche perché non mancano molte occasioni per i velocisti per fare la tappa, diciamo dopo oggi praticamente rimarrà solo l'arrivo di Roma della finale di domenica prossima.
Certo.
E quindi tutti quelli che pazientemente hanno scalato montagne arrivando con 40 minuti di ritardo giorno dopo giorno, oggi dovevano darsi battaglia ed è andata via come sempre una fuga dei peones, diciamo, del gruppo, dei più disperati, di quelli che non hanno una grossa squadra alle spalle che li può supportare, fanno la corsa come ce la si inventa, sono un po' come noi, si arrabattano.
Esatto, diciamo. Non avrei saputo dirlo meglio, tra l'altro, anche nel descriverci in questa particolare formazione.
Ma tu ti arrabatti anche a letto?
Ma perché? Perché è il momento dello sport.
Ma deve essere allora, tutto Guido, in tema. Io sono abituato così.
Devo spiegarti questa cosa perché.
Se no, sembra
chiamato,
che siamo. Ti abbiamo chiamato noi due e un maniaco sessuale. Ma c'è un contesto in tutto questo?
Sì, c'è un contesto perché oggi il tema di questa puntata che stiamo facendo doppia, che parte da Mashup e che arriva su The DOS, era un po' legato all'erotismo. Perché poi andiamo a presentare un libro che parla dei simboli legati all'amore, quindi al sesso. Scritto da Andrea Bellati che sarà qua in presenza, che presenterà questo libro. Quindi il tema di tutta la puntata a livello musicale era questo e quindi Pardo ti sta facendo queste domande scomode. Ma
alla quale puoi anche rispondere, però.
Certo, cioè,
no, io avrei un collegamento adesso, ecco. Non so se prenderò delle querelle, ma non credo.
Ma figurati.
Finché le prendi tu.
No. Nel senso che c'è un'attinenza tra l'erotismo e le volate.
Ecco, vai.
Tirare
prego.
La volata, è
vai,
vero.
Vai,
era proprio quello che volevamo.
I velocisti, che di solito sono dei marcantoni di 80 kg, 80 kg per un ciclista è tantissimo,
sì.
Alti 1,90, muscolo con queste cosce, hanno i glutei di che pesano 20 kg l'uno, i velocisti, sono veramente una razza a parte, i pistar dei velocisti sono dei grossi, diciamo,
sì.
Muscolosi, massa grassa sempre allo 0%, perché i ciclisti non possono avere massa grassa, ma
no.
Enormi. E i velocisti hanno sempre avuto un aiutino farmacologico, cioè tutti conosciamo
l'EPO,
per esempio, no? L'EPO è doping.
L'EPO, certo.
L'EPO a cosa serve? A fissare i globuli rossi nel sangue, quindi a ossigenare, aumentare la capacità di resistenza, tutte cose che i velocisti non servono a niente. Il velocista deve avere in quei 700 metri la forza esplosiva e la vasodilatazione è uno dei fattori che aiuta l'esplosività a liberare i cavalli motore e che cos'è che vasodilata, da che mondo è mondo? Il Viagra.
Ecco,
avevo detto bene, Blu.
Sì,
Sì.
Sì, e quindi negli ultimi vent'anni c'è sempre stato il costume di alcuni velocisti, diciamo così, cerchiamo di essere diplomatici, di inghiottire una manciata di Viagra.
Una manciata, tra l'altro.
Una manciata?
Sì.
Ma povere stelle.
Si può vedere anche nelle foto del passato di alcune volate,
certo,
storiche, diciamo dei tempi di Cipollini a oggi, perché vedi queste belve feroci con la bava alla bocca in piedi, perché lo sprint si fa in piedi, che hanno però in questi body attillatissimi un particolare. Ecco, andate,
esatto,
a cercare delle foto storiche delle grandi vittorie in volata, si vede nella parte media del corpo un particolare che risalta, e non è eccitazione, ma probabilmente
è proprio l'effetto, esatto, dico, è l'effetto,
un rigor mortis,
l'effetto desiderato, diciamo che loro arrivano al traguardo e sono anche contenti di vederti, cioè di questo è un po' l'effetto, esatto. E com'è andata oggi alla fine?
Allora, questi peones che si arrabattano, io dicevo, hanno una possibilità su mille di farcela, perché di solito quando il gruppo decide che è volata, tutto ciò che si frappone è folcloristico, fa simpatia, ma poi alla fine viene spassato via. Invece oggi è successa una cosa di solito non accade: il gruppo ha sbagliato i calcoli, è andato a prenderli troppo tardi, e i fuggitivi alla fine, che erano tre italiani, due della squadra Polti, Bais e Mirko Maestri, detto Paperino. L'altro era uno delle nostre prede preferite della Bardiani, cioè Malucelli, l'unico romano che corre in bicicletta nel gruppo del Giro d'Italia, e poi c'era questo straniero che adesso il nome faccio anche fatica a ricordarlo, perché sembra un medicinale tipo Lasik, qualcosa del genere, comunque non famoso, diciamo così.
Okay.
Sono riusciti ad arrivare con qualche centinaio di metri a non farsi prendere per un soffio. E ha vinto, come nelle barzellette, non ha vinto l'italiano, cioè 3 su 4 erano italiani, ma la tappa è finita a questo Lasov, c'ha un nome, tra l'altro, sai, quelle vocali che hanno i puntini sopra la A,
quelle robe lì,
faccio un po' fatica perché ho dei limiti. In ogni caso, il gruppo è rimasto a bocca asciutta, velocisti ovviamente inferociti, anche se poi il clima di festa milanese, perché comunque è sempre una festa quando arriva il Giro d'Italia, dopo magari parleremo del contesto, però si è particolarmente arricchito, perché i bus delle squadre, cioè dove i corridori salgono per fare la doccia e andare a dormire in albergo, erano attaccati in Corso Venezia, e quindi c'erano fidanzate al seguito, parenti dei corridori, come fosse
una ammucchiata.
No, ma anche perché, voglio dire, poi buttalo via sto Viagra, già che c'è. No, scherzo, ovviamente.
Quello è vero. Domani è il giorno di riposo, quindi a letto,
a riposare.
Quello non lo so, però siccome il tema era il letto, prima chiedevate cosa faccio io, cosa fanno loro, domani stanno a letto, giorno di riposo, e ripartiranno martedì per una tappa che andrà a sconfinare in Svizzera, sempre salita. E quindi c'erano fidanzati, parenti, era un'occasione ottima a Milano per per rivedere gli affetti. Ricordatevi che i ciclisti stanno a casa 3 giorni su 365, purtroppo, loro è un mestiere che ti costringe davvero tutto l'anno come un globetrotter a non vedere mai la famiglia, e neanche diventando ricchi, perché anche i tennisti sono sempre in viaggio, ma almeno i tennisti dicono faccio 10 anni, se mi va bene
e poi vivo da nababbo. Certo,
esatto, i ciclisti in realtà è un mestiere povero, da arrabattoni proprio, veramente. Chi corre con poche vittorie, squadre piccole, guadagna 20.000 euro all'anno, ed è un mestiere che ti dura 10 anni se va bene, ma molti corrono 3-4 anni e poi non trovano contratto.
Certo.
Quindi è un mestiere veramente che chiede tantissimi sacrifici, ma spesso offre poco in cambio.
Senti,
volete parlare del contesto adesso?
Prima ti leggo una domanda che è arrivata per te. Simone scrive: io ero curioso di sapere l'esperienza di Foddis, che ieri è andato a dormire nella comunità Damanur, i fuori di testa che vivono sottoterra.
Ma non sono sottoterra. Ma ti hanno soprannominato Alce? O non so.
No, io sono Zanzara Piscialetto.
Ah, ok. Zanzara Piscialetto.
Pisciale letto che torna sempre.
Certo, è un elemento esatto ricorrente.
Zanzara perché vengo da Ferrara.
È elemento.
E quindi certo, elemento. Certo. Certo.
E poi dovevo scegliere un vegetale che mi rappresentasse come cognome. E quindi ho trovato il piscialetto già adorabile nel nome, ma poi un fiore meraviglioso, intanto perché è comune, a me i fiori rari un po' insospettiscono, queste cose che le vedi una volta, il piscialetto ti accompagnano tutte le primavere e poi diventano soffioni, cioè è una magia, è un fiore
bello.
Quindi ho scelto il piscialetto che tra l'altro ho mangiato, perché qui veniamo alla nota positiva, uno dice come avrà dormito nella caverna dei Damano, in realtà i Damano hanno delle case bellissime, spesso con dell'artigianato di legno, di gran classe, e sottoterra c'è tipo il tempio, la parte sacra, ma mi hanno preparato due cene meravigliose, ho mangiato le intanto c'erano appunto il tarassaco, cioè il preparato in padella, meraviglioso, la rapa. C'era una rapa gialla, la rapa porro, una roba del genere, un vegetale che viene dall'Olanda, che loro coltivano, preparato con il curry. E poi mi hanno preparato, c'erano le alici al verde, le acciughe al verde,
buone.
Una specialità buonissima, veramente. E una zuppa di fagioli fatta con la curcuma, cioè non cose banali, cose lavorate. E quindi insomma mi sono trovato benissimo, il problema appunto è che forse l'anno prossimo il giro non passerà da lì, perché sennò ci siamo già dati appuntamento, sono 3 anni che io vado a trovare i Damanur durante le tappe del Giro d'Italia, e sono anche andato nella loro scuola a fare lezioni di Giro d'Italia nel Repubblica delle Biciclette, dei social, se andate a scartabellare tra le cose più vecchie degli anni scorsi troverete una meravigliosa lezione di Repubblica Biciclette, in cui ho fatto, avevo una tastierina Bon Tempi e ho fatto cantare tutti i bambini di Damanur quello che volevo io, un po' il sogno recondito di tutti quanti.
Esatto.
Manipolare i piccoli virgulti.
Esatto. Ecco,
però insomma io vorrei ringraziare pubblicamente i Damanur, perché ovviamente noi facciamo sempre un po' sarcasmo, spiritosaggini, però sono stati ospitalissimi e sono un'amicizia preziosa per chiunque si rechi in Val Chiusella da quelle parti là. Sono persone particolari, vanno capite, imparate e poi ovviamente anche prese in giro, perché sennò
ecco perché non chiudere del Damanur shaming,
certo, questo buonismo mi ha già stufato,
esatto. Noi ti ringraziamo davvero tantissimo, Guido.
E dopo tanta natura
volevate sapere il contesto.
Vai di contesto, contestualizza.
Allora, la sala stampa del Giro d'Italia è stata messa all'interno delle piscine Cozzi.
Le
piscine Cozzi.
In cui si stavano allenando dei bambini, e la sala stampa era proprio in alto, al secondo piano, dove va tutto il vapore acqueo bollente. Quindi già oggi è una giornata calda, abbiamo fatto la sauna da mangiare, ovviamente non c'è niente perché Milano
certo
non ha mai dato niente a nessuno.
Altro che cuore in mano. Dai, esatto, su questo sono d'accordo. Volete portarci da mangiare? No, perché tu è l'appello di ogni, capito? Domenica sera noi qui abbandonati. Sai, non da settembre Milano non ci ha portato niente da mangiare.
Vabbè, io ho per voi una cola.
Va bene, grazie.
Almeno vi ho portato quella.
Grazie.
Ecco, il contesto è: non venite in vacanza a Milano perché non si mangia e perché si soffre il caldo.
Ma tu sei già partito? Hai già abbandonato?
Sono già abbandonatissimo, sono in Veneto in questo momento.
Bravo. Guarda, infatti ti è venuto già l'accento.
Va bene, sei Veneto e quindi bevi anche per noi. Grazie
mille. Bevi anche
mille.
Per noi, la prossima volta vedi di fermarti perché andiamo a cena assieme.
Bravo, esatto. Tra l'altro finisce domenica prossima il giro.
Sì, a Roma.
A Roma.
E niente, Guido.
E niente, dovrei venire un'altra volta. Prometti che la prossima volta che vieni a Milano ci chiami? Ti invito a
alla
cena.
Grande, sì, Guido.
Lo
prometto. Ok.
Ciao.
Baci.
Grazie mille.
Grazie a te. Ciao, Guido.
Dopo tanta natura, mettiamo questa qui che è Amore Tossico. Così torniamo in tema.
Sì, c'eravamo allontanati troppo.
Thank you.
Intanto passerei una delle tante richieste. Dicono: non potete non mettere Love Song dei Cure. Sino all'ultimo respiro, sino all'ultima nota. Siamo ritornati qui e questo è Mesh Up the Dos. Ci sono io in solitudine perché Gaia chatta, Matteo non so, guarda delle foto, immagino porno per essere in tema. E aspetta che ti alzo il microfono adesso che ti sei finalmente...
Posso dire, anche questa cosa che alza il microfono a suo arbitrio,
sì,
cioè vabbè...
Ah no, a mio arbitrio, avevo solo dimenticato
di alzarli. Comunque, arriviamo al motivo per cui oggi questo tema è questo tema.
Cioè per cui oggi sono tre ore che, esatto,
tutto,
che è così.
È stata un'anteprima lunghissima, altro che l'anteprima prima di Sanremo.
È stato un preliminare.
Qua è un preliminare lunghissimo, durato 2 ore e mezza, per arrivare finalmente all'ultima mezz'ora di questa conduzione tutta così scoppiettante e bella.
Ma certo, piacere. Mi sono divertito tanto.
Esatto, e il tema era questo perché presentiamo un libro che è uscito diciamo da un paio di mesi ormai, ok? Che si chiama Tra le gambe della storia, che è edito da Prospero Editori e che è scritto da Andrea Bellati e da Paola Crippa che è al telefono con noi. Ciao Paola!
Ciao, buonasera.
Buonasera, abbiamo il Bellati qua, avremmo avuto volere anche te, ma era un po' più, avremmo avuto volere avere anche te qua con noi, ma è stato un po' più complesso, insomma, comunque uno, abbiamo uno in presenza e uno da remoto e mi sembra perfetto, ed è un duo fantastico, Pardo e Matteo, dovete sapere, li abbiamo già visti assieme durante, abbiamo visto sempre solo Andrea.
A quartieri.
Sì.
E però
a quartiere intendi partigiani
in ogni quartiere, okay. E adesso ne parliamo però in maniera più approfondita. Questo libro che è uscito vede questo duo insolito, un biologo da una parte e una critica d'arte dall'altra, che hanno fatto questo libro per quale motivo?
Ma è nato un po' per caso, perché posso raccontare, Paola, la storia? La faccio
ovviamente,
veloce.
Sì, certo.
Allora, Paola è un'amica ed è un contatto che è rimasto sempre lì appeso. Mi sarebbe sempre piaciuto fare e scrivere delle cose con lei, perché è una storica dell'arte con una cultura spaventosa. E tempo fa, per il mio podcast Discoscienza, ho fatto una puntata sull'effetto Matilda. Cioè quell'effetto per cui le ricerche di scienziate donne vengono scippate da uomini che poi ci vincono premi anche importanti, anche dei Nobel. E allora mi sono chiesto, chissà se anche nell'arte è successa la stessa cosa, cioè delle opere d'arte fatte da donne e poi appunto firmate o rubate da uomini. E la risposta è sì, quindi abbiamo fatto quella prima cosa insieme, che fu appunto quella puntata. Dopodiché un giorno vidi un'immagine assolutamente assurda, per cui era una rappresentazione della ferita di Cristo, ma messa in verticale, molto rossa. E allora ho chiamato subito Paolo, dico: scusami, spiegami un po' questa cosa qua, come mai? Paola, a te la parola su quella cosa.
Ma sì, perché fondamentalmente stavo scrivendo un articolo su questa miniaturista donna francese del XIV secolo che aveva rappresentato questa ferita, ma che nella realtà era una vera e propria immagine della vulva, cioè assolutamente. E quindi da lì abbiamo deciso di approfondire l'argomento e si è aperto un mondo in tutti i sensi. Abbiamo veramente scoperto di tutto in ambito artistico, religioso, letterario, e però diciamo abbiamo deciso di fare anche a ritroso. Partiamo dalla biologia, quindi dalla parte di Andrea, e poi abbiamo invece estrapolato e analizzato i genitali nel corso appunto della nostra storia. Sì. Una storia che in tanti, diciamo, che non è mai stata così trattata in questo modo, ecco.
Sì, perché l'idea di partenza, poi sentiamo le domande, l'idea di partenza era: cosa significa per un animale cosciente come l'Homo sapiens trovarsi tra le gambe questi strani organi? E la risposta è incredibilmente articolata, perché vabbè, me ne sono occupato più dal punto di vista anatomico evolutivo, il sottotitolo è I genitali tra evoluzione, anatomia, arte e religione, e Paolo invece ha fatto appunto delle scoperte pazzesche, tipo che in moltissime chiese anche in Italia ci sono tante rappresentazioni di genitali o di gente che fa l'amore, cioè che delle scene sessuali esplicitissime.
Esatto,
basta andare a Pavia,
senza vergogna assolutamente, e abbiamo proprio scoperto come gli organi genitali, diciamo, abbiano un po' governato o comunque, diciamo, gestito tanta arte, tanta storia, tanta religione.
Organi genitali che spesso però dall'arte sono stati anche poi coperti, no? C'è stato anche il periodo dell'oscurantismo, quindi in Medioevo, che uno immagina essere il periodo più buio, in realtà ha lasciato molto, non neanche immaginare, era proprio esplicito. E invece
era
poi dopo
assolutamente sì.
E dopo
poi
cos'è
successo?
Di
coprirlo. Ma diciamo che questo è soprattutto in Italia, dopo il Concilio di Trento, hanno deciso che il sesso era qualcosa da condannare. E facciamo un esempio tra i più lampanti, tra i più conosciuti, è Daniele da Volterra, il famoso pittore che poi è passato alla storia con il nome di Bracchettone, che ha fatto, a cui è stato richiesto di coprire i genitali nella Cappella Sistina, dipinta appunto da Michelangelo.
Certo.
E lì è una storia. Hanno deciso di scalpellare via i peni dalle statue greche, e quindi hanno veramente, insomma, pensato di cancellare una parte fondamentale della nostra storia, della nostra vita in generale.
Che comunque, tra l'altro, scalpellare via i peni dalle statue greche.
Ci ho pensato anch'io.
Perché, no, adesso voglio dire, una cosa è cambiare il rapporto con l'atto sessuale e l'organo sessuale visto nel contesto sessuale. Ma scalpellare via i peni da un nudo integrale vuol dire togliere semplicemente una parte del corpo.
Certo.
Ovviamente in maniera evidentemente con un'arbitrarietà di cui si capisce il senso, ma di fatto fare un danno a un'opera d'arte.
Assolutamente sì.
Cioè, sì, ma questo non era assolutamente un problema per gli antichi, perché se noi vediamo hanno distrutto opere, hanno distrutto chiese, ricostruite, cioè diciamo che proprio non esisteva questo senso dell'opera d'arte in sé, era qualcosa che era considerata anche diciamo vecchia e noi allora ne ricostruiamo, ne facciamo un'altra.
Sì, o semplicemente invece la miglioriamo togliendo gli organi sessuali in questo caso.
In quel caso, nel senso, togliamo gli organi sessuali così diciamo non diamo idea di pensare qualcosa, insomma non diamo troppa libertà.
E se posso dire... Se lasci tutto il resto del corpo e togli quella cosa, dai proprio idea di pensare esatto. quella cosa. Okay.
Esatto.
Ma sì, scusa,
media ti viene solo in mente questo.
Sì.
Adesso, durante le Olimpiadi invernali, hanno tolto i genitali all'uomo di Vitruvio di Leonardo, ma ti rendi conto?
Sì, 2026.
Siamo un po' tornati indietro da questo punto di vista.
Ma parecchio, anche perché appunto facendo un po' di ricerche abbiamo visto che questo momento oscuro dell'umanità che è il Medioevo, in realtà non era affatto oscuro, perché ci sono rappresentazioni assolutamente esplicite e molto libere appunto della sessualità, cosa che poi è scomparsa. E poi abbiamo anche fatto un po' di indagini, perché il libro è pieno di risposte a domande curiose del tipo: perché le statue classiche hanno, cioè, pensate ai bronzi di Riace, no? Quindi questi colossi con un pisellino piuttosto modesto. Quindi ci siamo chiesti: ma come mai? Perché, Paola?
Perché in realtà nel mondo greco il guerriero, o comunque anche colui il quale usava la testa, quindi per pensare, per riflettere, aveva un pene piccolo. Era sintomo veramente di intelligenza, di superiorità da questo punto di vista, superiorità morale, superiorità intellettiva.
Cioè praticamente il contrario di scarpe grosse e cervello fino, in pratica. Cioè, c'è sempre questo rapporto di... incroci, di compensazioni di dimensioni.
E invece, nel senso, proprio per questo, chi ce l'aveva grosso, che erano le divinità, il Priapo per esempio, quindi queste divinità erano considerate proprio, cioè i satiri eccetera, proprio il livello base, il livello più basso diciamo dell'essere umano, dell'essere maschile.
Io pensavo fosse invece un problema di steroidi.
Ma quindi c'è una simbologia, dici, è un fatto proprio di simbologia proprio antropologica, no? Dietro questo è come se non si governasse l'istinto.
Esatto, assolutamente. Chi era governato dall'istinto, come il Priapo, come i satiri, eccetera, avevano un organo genitale molto sviluppato, che andava quindi, cioè che non sviluppava allo stesso modo invece il cervello, che era la cosa fondamentale.
Quindi alla quando fine nasce da lì bello ma scemo.
Ho testa di cazzo, io stavo pensando.
Io pensavo la testa di cazzo.
No, io invece stavo, vedi?
Non era neanche bello per niente, nel senso, non era neanche poi esteticamente bello da vedere. I belli erano effettivamente i bronzi, anche se poi non era importante avercelo lungo, anzi, era importante tutto il resto.
Esatto.
Lorenzo chiede da casa se erano tutti velocisti.
Perché
però
abbiamo appena detto che i velocisti sono belli scolpiti. E...
anche laggiù, ma lì per motivi chimici.
Esatto, spero che si aiutino con la chimica. Tra l'altro non con quello scopo lì, curiosamente.
Esatto.
Ma con quello di andare a vincere.
C'è un ascoltatore che fa dell'autocritica e dice che ha sempre pensato di essere molto intelligente. E ci
non
ringrazia.
È un'autocritica, evidentemente, come dire, si è dato delle risposte, va bene così.
Beh, sì.
Siamo contenti.
Ci sono dei fan comunque specifici anche di questa forma di intelligenza.
Sì.
Che non è artificiale.
No, non è artificiale, naturalissima. No.
Volevo chiedere se invece si parlava di periodi storici legati all'oscurantismo, se questa fase invece più non rilassata, però più in pace con questo elemento, sia qualcosa di superato sia qualcosa di ciclico.
Guarda, dico una cosa io velocemente, poi lascio la parola a Paola perché è lei quella che ne sa. Noi abbiamo parlato non solo dei genitali maschili e femminili, ma anche quelle forme intermedie, cioè quindi per esempio la figura dell'ermafrodita, che è presentissima nella cultura classica ed era divinizzata, no? Tu pensa adesso invece, no? Tutta la questione degli sfottò anche che ci sono sulle persone.
Beh, certo.
Ecco, appunto, sulle persone queer. All'epoca era non solo normale, ma era anche incentivato in qualche modo. Paola.
Sì, e tra l'altro questo proprio per fare che è ciclica questa cosa, assolutamente. Noi dobbiamo vedere che non solo in questo caso Andrea parlava dell'ermafrodito, eccetera, e noi abbiamo trovato le figure dell'Adamo, quindi le figure di Gesù sono figure diciamo che nascono anche secondo una filosofia neoplatonica, eccetera, sono figure ermafrodite, sono figure che sono proprio a metà tra il maschile e il femminile, perché rappresentavano comunque la perfezione, e da questo proprio l'unione di maschile e femminile, non avevano queste problematiche di dover essere solo tutti maschi, tutti femmine, assolutamente. Ecco,
tanto è vero che abbiamo
ciclico, torna e ritorna, è assolutamente tutto questo modo di pensare.
Abbiamo trovato delle raffigurazioni della nascita di Eva, no? Che quindi appunto nasce dalla costola, che in realtà è un lost in translation perché non c'entra niente la costola, la parola originale era fianco, dove la figura di Adamo è a due corpi, cioè è impressionante perché Eva scaturisce dal corpo di Adamo,
esce,
tu hai la figura di Adamo che è a due, cioè è sia maschile sia femminile, quindi questa forma perfetta che racchiudeva sia il maschile sia il femminile, che poi fu diviso appunto dal Signore.
Ma guarda, tutte queste partenogenesi popolari hanno questa, per esempio anche mi pare in nostro mito dei femminelli in Campania, cioè tutti questi riti hanno.
Esatto, infatti noi abbiamo proprio anche, nel senso, abbiamo dedicato una piccola parte anche a questo e tra l'altro noi in realtà, diciamo, abbiamo scritto questo libro, ma abbiamo trovato moltissime altre informazioni proprio su questa parte queer che tu stai dicendo, i femminelli.
Paola, cita i Cristi. Scusami. Cita i Cristi femminelli.
Ah certo, i Cristi. Guarda, cioè questo da noi non esiste più neanche questa santa, e invece se andiamo in Germania, in Francia, esiste questa santa che si chiama Santa Vilgefortis, che praticamente è un Gesù vestito da donna, o diciamo una donna Gesù con la barba. Perché la sua storia è leggendaria, praticamente il padre voleva farle sposare una persona che lei non voleva ovviamente sposare, e ha pregato e lei si è fatta crescere la barba, insomma il miracolo è stato quello della barba, il padre comunque ha deciso di crocifiggerla.
Comunque.
E noi abbiamo...
Scusa, non ti voglio interrompere, vai.
No, ma e poi c'è, noi ne abbiamo anche un esempio a Osimo, nelle Marche, abbiamo scoperto questo Cristo, che praticamente è un Cristo con un po' di seno, un po' un adolescente, diciamo, un Cristo col seno, con i fianchi e la gonnellina. E ci sono
nelle Marche?
Figure, nelle Marche ad Osimo, sì, esatto.
È veramente particolare.
Ma sì, anche perché guarda, se non le sai queste cose, noi abbiamo fatto una ricerca a tappeto, ti faccio un esempio. Sulla facciata della chiesa di San Lanfranco a Pavia ci sono peni e vulve giganteschi, ma sono un po' in alto, e se non lo sai non le vedi, ma se vai lì con anche semplicemente zoomando con il cellulare vedi questi particolari che ti chiedi, ma perché, cosa ci fanno, no, queste figure su una chiesa, molto esplicite tra l'altro, cioè non, proprio non sono
dici per questo sottotesto sacro, rituale simbolico,
sì,
per quello ci sono.
Per quello ci sono, e il fatto che non siano state tolte è interessante, anche perché ormai
qualcosa
fanno
è rimasto.
Cioè, nella chiesa come si chiama? Scusami, quella d'Asti. Io te lo ricordi?
San Secondo Accortazione.
Ci sono all'interno della chiesa, ci sono queste figure di queste sirene bicaudate, quindi
sirene
con le code là, con le gambe aperte che mostrano appunto il sesso, e in facciata fuori invece c'è un atto sessuale evidentissimo, molto esplicito, proprio sulla parete.
Sì, assolutamente. Ne abbiamo
scoperto
anche uno sempre in provincia di Pavia, che veramente, cioè, è piccolo e si trova su un campanile ed è esattamente uguale a quello che si trova invece su una chiesa francese, perché ovviamente i francesi hanno molte più capitelli, molte più storie da questo punto di vista sessuali, erotiche, e qui è veramente, c'è questa coppia che fa sesso piccolina in verticale e sono lì e si vedono proprio, esatto, e si vedono ed è, sono, non puoi pensare che facciano altro se non quello.
Posso cogliere un attimo l'occasione, perché io e Paola vorremmo lanciare proprio questa specie di piccolo
contest.
Sì, per cui se trovate figure di copule oppure sessualmente molto esplicite nelle chiese italiane,
sirene bicaudate,
sirene, cioè, mandatecele.
Ce ne sono.
E stiamo organizzando quindi questo gruppo di guardoni per chiese.
Guardoni per chiese, le mandate tutti a Pierpaolo. A Pierpaolo.
Mandatele a Pierpaolo.
Un saluto a Pierpaolo.
A Pierpardo.
Pierpardo, certo,
sì. L'ha chiamato Braga così prima, Pierpardo, sì, ma ha fatto, sì,
cioè, mischione popolare @gmail.com, esatto. Che poi tra l'altro mischione ci sta benissimo.
Beh, esatto.
Con questo, no, tipo,
ma date,
di...
date dei vostri contatti, ricordiamo che siamo, che magari qualcuno si è collegato dopo,
sì.
Stiamo parlando con Andrea Bellati, che molti conoscono già, lo scienziatissimo, gli ascoltatori di Radio Pop. Cosa vuoi?
Voglio una penna,
e poi fa tutte delle robe strane. E con Paola Crippa, coautrice del libro, al telefono. E date dei contatti,
ma
che
per
magari
esempio,
possono scrivervi.
Posso dare la mia mail, che è andrea.bellati@gmail.com, molto semplice, e potete mandarci foto di riferimenti geografici di posti con queste cose.
Quindi andate in chiesa.
Ricordate l'invito di Radio Popolare di stasera, andate in chiesa.
Beh, c'è una
detto
sirena...
da Pardo poi, esatto.
Andate in chiesa, fotografate i pistolini, esatto. E li mandate ad Andrea,
esatto. non i vostri. Arrestano,
ah, è vero, potrebbe essere carino, vanno in chiesa, sì, fanno un selfie e te lo mandano.
No, stiamo parlando di scultura, tra l'altro ce n'è una qui in una sirena cosce larghe, c'è, cioè, qui in Sant'Ambrogio.
Sant'Ambrogio,
per un attimo ho temuto. E qui ho detto, io santo.
Chi di noi?
Anzi,
ha questa fama
sirena.
Di sirena.
Esatto, io l'ho trovata.
La ricordiamo a tutti il libro, che si intitola Tra le gambe della storia, genitali tra evoluzione, anatomia, arte e religione, edito da Prospero Editore, di Andrea Bellati e Paola Crippa. Paola, grazie.
Grazie Paola.
Noi, salutiamo.
Grazie a voi.
Un abbraccio.
E buona settimana, che adesso ormai ci siamo. Questo è il momento di...
Esatto.
Ciao Paola.
Ci lasciamo.
Buona serata, ciao.
Ciao Paola, ti salutiamo in armonia, in dolce armonia.
Grazie.
Ciao.
Hai abbassato anche la canzone,
no.
Forse. È in pausa forse?
No,
io non lo sento.
Adesso.
Ah, boh. Non so che cazzo è successo, è partita la sirena del... Comunque questa... Dicevo, questa è la canzone... Ma posso...
should sort things out if we care, like we say we do, not just empty words for a week or two. Make the world your priority, try to live your life ecologically, play a part in a greater scheme, try to live the dream on a wider scene. Let's come together.
Pier,
ritorniamo.
Dimmi di com'è che questa canzone
è bellissima. È bellissima ed è anche molto si concilia
tema,
molto è molto in
sì.
tema. Ci hanno detto che abbiamo avuto dei problemi in realtà è successo semplicemente che abbiamo
appoggiato
sì
abbiamo appoggiato si è tolto nell'impeto musicale, si è
sì,
tolto
sì.
la cuffia l'ha appoggiata sul mouse, il quale ha messo in pausa il brano
è così
è successo
ed è successo che sì, per cui praticamente noi non eravamo in buco quando parlavamo nel nulla.
Esatto.
Poi stavamo zitti e partiva.
Esatto.
Non so, va bene.
Quello
comunque...
che c'è andato in pappa al cervello, ma del resto è finita. È stato molto bello.
Molto bello.
Devo dire molto lungo, il che è chiaramente indice che non abbiamo un gran cervello, a quanto pare, perché sono 3 ore che siamo in onda. Se le dimensioni, se ricordo bene i rapporti. Pier, la settimana prossima che facciamo? Torniamo in due popoli, due stati?
Due popoli, due stati.
Va bene. Continueremo a volerci bene, però.
Continueremo a volerci bene, a essere uno dietro l'altro.
Esatto.
Non usciamo.
Ragazzi,
ma salutiamo tutte le persone che hanno scritto, che
siete belli,
sono tantissime, siete stupendi, siete delle zecche rosse. Io ne approfitto anche per dire che vi aspettiamo giovedì a parlare di cantautorato.
Grazie per non averci portato niente da mangiare anche stasera. Posso?
Certo, grazie per i fiori invece.
Esatto.
Davide dice che il threesome su The Doss è fantastico.
Grazie, sì. Davide.
Elisabetta ride. Immagino che sia
una cosa positiva.
Davide ci manda anche
delle focacce.
Mangiare,
sì.
Esatto.
Grazie.
Grazie, Davide. Grazie.
Direi che possiamo chiudere. Che è andata.
Che c'è uno Strini che vi aspetta, ragazzi.
Che aspetta.
Sapete che siete dei lamentoni.
Mercoledì 27
Radio Popolare.
Radio Popolare. Sarà là e
domenica
poi
torniamo noi.
C'è il nostro farmaco.
Ah, certo, la serata,
detto,
che figata!
Con le cantautrici, con Niccolò Vecchia, con Elisa Gracci, con Davide Facchini che vestito da cantautrice fa il DJ set. Cioè è tutta
una cosa molto
nello spirito del libro.
Francamente sarà molto bello.
Sì,
scusatemi, vabbè.
Però Facchini con i capelli di Patti Pravo, credo, per l'occasione.
Con le extension di
che
Patti
bello,
Pravo, così.
Bello,
molto bello. E poi domenica torneremo con prima
Mashup
e poi su The Doss.
Dai,
quindi
e come ci hanno
prossima.
Chiesto, sì, la domenica prossima vi sentite questo remix di You're the First, the Last... Everything di Barry Wyatt che dura una settimana.
Ciao.
Ciao da Gaia, Matteo e Pier.
Ciao.
Ciao.